e quindi si è ricomposta la traduzione secondo uno stile che più aderente al testo originale. O Dio onnipotente ed eterno, che i commensali del tuo figlio comandi di non avere parte alcuna con il maligno. Fa che il tuo popolo, finalmente libero da ogni desiderio che conduce alla morte, giunga con animo puro al banchetto della salvezza eterna. Vedo il consenso del Signore qui davanti, che finalmente libere dalle orge del demonio sono tutte serene e tranquille. Quest'anno se crede questa, dimenticate per sempre. Eppure sapete che la provvidenza si serve di tutto. In un colloquio con un altro di giorni, una volta lui mi disse che era rimasto talmente scioccato da questa preghiera che questa preghiera l'ha esortato a cambiare vita, nella forma in cui era prima. Per cui io taccio, nel senso che la provvidenza poi dispone a suo modo le strade. Anche qualcosa che ci sembra fuori luogo, per qualcuno è stato motivo di santificazione, pensando alla propria vita, a quello che uno ha vissuto, eccetera. Io sono però più d'accordo sulla modalità di esprimere l'orazione, così come appare adesso nel 2024. Sempre a proposito dei ritocchi, terzo livello del nostro discorso, vorrei aggiungere un'altra cosa. Una delle sezioni più attenzionate del messale precedente è stata quella della messa esequiale. Le celebrazioni esequiali sono per noi sempre più la miglior occasione di missionarietà. Domani sarà giornata missionaria per la nostra diocesi, domenica del mandato missionario. Avremo tutti i testi legati al mandato missionario anche nel lezionario, e un domani avremo anche quelli adeguati nell'eucologia. Adesso abbiamo ancora quelli abituati. Ora, se c'è un'occasione in cui non siamo noi che dobbiamo andare ad annunciare, ma è anche il lontano, lo svagato, colui che è indifferente, che viene a noi, è proprio l'occasione dell'esequie, dove per solidarietà, per amicizia, per parentela, anche chi non frequenta arriva alla celebrazione. Quindi abbiamo attenzionato molto questi testi perché risultassero il più possibile lineari, capaci di annunciare la misericordia di Dio, la sua giustizia anche, ma soprattutto infondere nei cuori la certezza della risurrezione, cioè diventassero anche i testi liturgici un'occasione di annuncio. Quindi abbiamo anche esteso i formulari, da 5 sono passati a 7. I sacristi adesso sanno che ce ne sono 7, e recuperando testi per i defunti che erano riservati alle commemorazioni, ma che ormai non si usavano più, perché nelle nostre parrocchie, anche quando facciamo un ufficio per i defunti, celebriamo la messa nel giorno. Anche quando ci sono particolari circostanze, si tende a far prevalere la messa del giorno, non la messa da morto. Quindi c'erano testi meravigliosi depositati lì e usati pochissimo, che sono stati reimpiegati per le celebrazioni delle esequie. Ovviamente non si può andare a caso. I testi, se uno conosce il defunto o la defunta, possono essere scelti ad hoc, perché rispecchino veramente la spiritualità della persona e soprattutto perché dica lui il vero. Nei nostri paesi talvolta si conosce, talvolta no, chi è defunto. Però è importante non sbilanciarsi troppo. Quando i testi proclamano che il defunto si è nutrito ogni giorno del tuo corpo e del tuo sangue, insomma, bisogna avere anche un po' di cautela nel dire una cosa del genere se il defunto l'ultima volta che ha fatto la comunione è quando ha fatto la prima comunione. Perché poi dopo, quando ci sono i funerali, la gente è attentissima a quello che dice nella predica il prete, a quello che si dice durante la messa, la dica la roba lì, ma era lì da vera, soprattutto nei nostri paesi, dove c'è ancora molto pettegolezzo e molta conoscenza gli uni degli altri, che è un gran vantaggio, una cosa bellissima rispetto all'anonimato e alla grande città, però dall'altra parte espone un po' a certi rischi. Quindi i testi sono calibrati, se uno non sa può scegliere quei testi che con equilibrio presentano la misericordia, annunciano la risurrezione, senza impegnarsi troppo nell'evocare la vita dell'estinto. È chiaro? Quindi abbiamo una grande varietà e ricchezza. A questo proposito vi permetto di dire che in contemporanea si sta lavorando alla ristrutturazione del rito dell'esempio, perché noi abbiamo un rituale che è ancora ordinato al rito classico, tre staziones e due processioni a casa del defunto, processione in chiesa, processione cimitero. Dove accade una cosa del genere adesso? Ormai quasi più da nessuna parte. Quindi ristrutturare per esempio l'accoglienza in chiesa, il congedo, perché poi si parte per il crematorio, per il non so dove, si torna non si sa quando, una liturgia che era strutturata per iniziare a casa e finire al cimitero è ormai impossibile, è una liturgia ormai desueta che va dunque ripensata. Il rito dell'esempio, che uscirà prossimamente, speriamo non in tempi lunghissimi, offrirà la possibilità di vivere bene anche la celebrazione. Dico questo per attenzione a chi prepara: è meglio fin da ora usare le prime due orazioni del rito dell'esempio prendendole dal messale e non più dal rituale, perché le traduzioni sono migliorate, i testi sono più. Quindi chi prepara le esequie faccia conto che alla sede ci sia comunque il messale, non solo il libro delle esequie, che pure ha le prime due orazioni, ma adesso c'è una distonia nelle traduzioni e poi il messale a formulari anche in più. Bene, adesso vorrei dirvi l'ultima cosa, che il carico si tiene sempre aspettato per la fine. No, due cose ancora da dire prima del dibattito. No, cioè no, c'è la pausa caffè, no? Alle 10 e
45.
Allora glielo facciamo sospirare ancora un po' il caffè. E la prima cosa che voglio dire è, per rimanere nel tema dell'anno liturgico, quello che riguarda il cuore dell'anno liturgico, ovvero il triduo pasquale. E la seconda è riprendere, a modo di conclusione del nostro discorso, il decreto di promulgazione dell'arcivescovo, perché ha dentro delle perle veramente. Andiamo sulla questione della Pasqua, perché questa ci impegnerà anche nella sussidiazione con qualche novità, non proprio stravolgente, ma il triduo pasquale. Rievochiamo un attimo la struttura ambrosiana. Noi iniziamo il triduo con una messa vigiliare tra i vespri. Se è una messa vigiliare tra i vespri, chiarisce subito il tutto, vuol dire che è una messa che ci introduce nel primo giorno del triduo, che è il Venerdì Santo. Quindi noi entriamo la sera del giovedì nel venerdì con una messa che è tutta di passione. L'istituzione dell'Eucaristia, Gesù che consegna se stesso, è celebrato mentre Gesù viene consegnato, viene tradito. E la tradizione ambrosiana custodisce un inno meraviglioso, l'Innum Canalum Supplices, che aveva 9 strofe. Nel messale precedente è stato tagliuzzato, è stato ridotto a 5 con un gran peccato, è stato riportato a 9, perché tutta la vicenda viene narrata con molta chiarezza: il tradimento, Barabba, la consegna, Pilato, eccetera. È veramente una narrazione compiuta degli eventi della passione. È il preludio, stiamo entrando, per cui si è ritenuto di ripristinare l'inno in 9 strofe. La struttura della messa in cena Domini ormai è chiara: dopo l'inno e il responsorio c'è subito la lettura vigiliare. Questa grande vigilia non ne ha 4, ma ne ha una luna. Lettura vigiliare, salmello e poi orazione, come accade in tutte le grandi vigilie, per proseguire poi con l'epistola. Adesso il messale chiarisce bene: il messale precedente aveva qualche forma di distonia rispetto a questa struttura. Venerdì Santo, ci eravamo già un po' abituati a introdurre un inno dopo il lucernario, quel lucernario un po' pendulo nel Venerdì Santo. Ecco, il Messale ha integrato tutto il Vexilla Regis in italiano, in tutte le strofe, tradotto con metrica esatta per essere cantato con le melodie tradizionali. Il Messale importa anche naturalmente quello che serve per la celebrazione della deposizione del Signore, e forse quella che merita forse un pochino ancora di attenzione. Nelle nostre parrocchie non sempre è stata assunta. Per me è una celebrazione che può convivere con le grandi Via Crucis del Venerdì Santo, nel senso che la Via Crucis arriva proprio alla deposizione. Se le ultime due stazioni venissero, per così dire, sacrificate e dal pio esercizio della Via Crucis si passasse alla liturgia, cioè al rito di deposizione, non si farebbe torto né alla pietà popolare né alla liturgia. Perché capite, il meccanismo del Venerdì Santo Ambrosiano è molto interessante. Ci fa vivere la passione, ma poi ci fa vivere anche la deposizione di Gesù nel sepolcro. Come nell'antica Gerusalemme questo accadeva. Il rito romano, sentivo discussioni tra colleghi liturgisti, soffre proprio di questa mancanza. Dopo la morte bisogna attendere la veglia pasquale, perché al di là dell'ufficiatura non c'è altro. Noi avremo questa celebrazione e poi ne abbiamo un'altra il sabato mattina, una liturgia della parola che evoca l'invio delle guardie. Per cui capite, abbiamo il Vangelo di Matteo che, come diceva la pellegrina Egeria nel suo viaggio in Terra Santa del IV secolo che ci ha lasciato scritto, abbiamo proprio una liturgia che segue Gesù in tutti i suoi passi e lo segue anche dopo la morte, fino al momento in cui, deposto nel sepolcro, i giudei vogliono l'invio delle guardie. E quindi si attende poi la veglia pasquale per ascoltare una sola volta l'anno quel Vangelo di risurrezione, perché Matteo 28:1-7 non è mai nei 12 Vangeli che noi leggiamo il sabato, mai. Lì se ne alternano 12 i Vangeli della risurrezione, ma tra questi non c'è mai quello di Matteo 28:1-7, perché è il segno posto della veglia pasquale, è proprio il Vangelo che conclude appunto la proclamazione della passione secondo Matteo con l'annuncio della risurrezione. Lo si canta o lo si legge una volta sola all'anno nella notte di Pasqua. Però, andando a quella notte di Pasqua, adesso vi dico qual è la novità. E sono certo che voi comprenderete il senso di questo cambiamento nel rito lucernario. La veglia pasquale, anche voi andate in giro a dire che è la madre di tutte le veglie, no? La madre di tutte le veglie. C'è un mio collega che insegna liturgia comparata che dice: sì, almeno voi ambrosiani dite che la madre di tutte le veglie avete anche le figlie, Natale, Epifania, Pentecoste. Il rito romano si va in giro a dire che è la madre di tutte le veglie, ma non ha più figlie, perché non ci sono né vigilie solenni di Natale, né vigilie solenni di Epifania, né vigilie solenni. Sì, adesso hanno ripristinato nel Messale nuovo la vigilia di Pentecoste. Piccolo sforzo, ha una figlia unica, diciamo così. Noi siamo un pochino più, almeno tre, però dopo, sapete che gli ambrosiani ci tengono, gli abbiamo creato tutte le figlie a sabato sera, che sono tutte vigilie solenni modellate sulla grande vigilia, che è quella della veglia pasquale. Quindi veramente madre di tutte le figlie. Però il problema vero è che questa madre, dagli anni 70, ha dei tratti nei riti lucernari diversi dalle figlie, che andavano riaggiustati. Come inizia una celebrazione vigiliare solenne al rito ambrosiano? Al buio, e il buio è squarciato da che cosa? Da una lampada. I cerimonieri lassù sanno benissimo tutto. Si porta la lampada davanti che guida la processione dei ministri e tutto il resto è spento rigorosamente. Solo quando si arriva all'altare e dopo il saluto liturgico, Dominus vobiscum, il Signore sia con voi, ha inizio il rito lucernale. E perché la madre doveva essere diversa dalle figlie? Non è mai stata diversa. Il problema è che negli anni 70 si è voluto emulare nel lucernare iniziale la struttura romana, perdendo questa tipicità. Il messale del 2024 ripropone la tipicità. Allora fermi tutti, adesso vi dico che cosa si fa. Quando c'è l'abitudine, laddove c'è l'abitudine di fare il fuoco può essere ancora fatto fuori dalla chiesa, dove si vuole fare. Il fuoco però servirà solo ed esclusivamente per accendere la lampada, e sulla lampada verrà fatta la benedizione, perché questa è la tradizione ambrosiana: si benedice la lampada. La lampada potrà essere accesa o al fuoco o eventualmente, come diceva il cardinale Schuster, alla cappella della deposizione, dove arde l'unica candela che è rimasta accesa per tutto il tempo, cioè meglio, che è rimasta accesa dalla morte di Gesù in poi, perché non abbiamo candele da nessuna parte sull'altare, ma c'è solo la lampada alla deposizione fino alla vendita pasquale. Allora, la lampada ora si accende lì, ora si accende al fuoco nuovo, si entra al buio, la lampada, come in tutte le vendite, apre la processione con cero spento e tutto il resto spento. Quando si arriva all'altare, il Signore sia con voi, ovviamente, e inizia il vero lucernario. Il lucernario in questo caso non è fatto da un responsorio con tre risposte, ma è fatto dal grande inno delle risposte, il quale verrà interrotto in due punti. Prima che si canti "ecco la colonna di fuoco risplende che guida i credenti e le acque che danno salvezza", si accenderà in cielo. E quando si arriva questa notte, dobbiamo attendere in veglia, vediamo dunque il fiato le accese, si accenderà tutto il resto, illuminando progressivamente la chiesa, che potrà anche rimanere leggermente meno illuminata del pieno, per arrivare a questa pienezza nel momento della risurrezione. L'idea è creare di nuovo, anche ritualmente, la giusta tensione verso il momento dell'annuncio. Perché questa differenza? Ma semplicemente perché la veglia ambrosiana è sempre stata concepita come tensione verso quel momento, la celebrazione eucaristica che inizia con Christus Dominus Resurrexit. Tutto il resto è come il grande preambolo alla messa. La risurrezione effettivamente è annunciata lì, perché di lì a poco il Cristo si renderà presente nel pane e nel vino. Il risorto sarà con noi sacramentalmente, oltre che nell'annuncio pasquale. Bene, in rito romano la questione funziona un po' diversamente, perché si inizia con un'ostensione del cielo che viene innalzato cantando "la luce di Cristo rendiamo grazie a Dio", come se fosse già il risorto che entra nell'assemblea liturgica e diffonde la sua luce. Per noi invece entra una lampada da cui trarremo la luce, e questa luce poi si diffonderà quando ci avrà condotto in pienezza alla risurrezione. Ed è bello che i riti siano diversi, perché il mistero di Dio rivelatosi in Cristo è inesauribile. Ma pensate che monotonia se i cristiani dell'est e dell'ovest dovessero celebrare la Pasqua tutti nella stessa maniera. Sarebbe un grigiore assoluto. Voi immaginatevi un'orchestra in cui si suona tutti la stessa melodia. In un'orchestra si suona tutti la stessa musica, ma ciascuno secondo il proprio spartito. Per cui il violino suona una parte, gli ottoni ne suonano un'altra, e l'insieme dà la pienezza e la bellezza di quella sinfonia. Ecco, immaginatevi la liturgia così, come un'enorme, gigantesca sinfonia in cui ciascuno ha il suo spartito, ed è indispensabile per la sinfonia. Se l'Occidente non avesse il rito ambrosiano, a me capita spesso di dirlo, sarebbe molto più povero, perché sarebbe tutto appiattito sul rito romano. Fortunatamente anche il rito romano sta fiorendo adesso in varianti che non sono riti propri, però sono varianti. C'è un messale per le diocesi dello Zaire, c'è un messale per gli anglicani convertitesi al cattolicesimo, che hanno preservato alcune loro particolarità. Tutto ciò contribuisce alla sinfonia dei riti. Quando mi si dice "ma il Papa commenta il Vangelo che è diverso dal nostro", ma che lo commenti diverso dal nostro, non è solo diverso dal nostro, è diverso da quello dei bizantini, è diverso da quello dei copti, è diverso da quello degli assiri dell'Oriente, è diverso da quello degli assiri dell'Occidente. Santo cielo, non sentiamoci in difficoltà perché non siamo un diritto romano. Umilmente fieri, io dico, di custodire un patrimonio, una ricchezza che la nostra Chiesa, per un disegno strano della provvidenza, è chiamata a custodire. E quando arrivano i giorni della Pasqua, più siamo rigorosi nel celebrare bene il nostro primo, e più facciamo un servizio a tutta la Chiesa. Ci sono fior di persone che vengono a Milano per il primo, per vedere come si celebra il trigo pasquale, ve lo assicuro. Chiedono di poter venire nei giorni del primo per poter cogliere queste armoniche differenti. E noi ce le abbiamo, viviamo a mezzo. Gli ultimi 10 minuti sono dedicati a Mario Dottini.
Chi è?
Arcivescovo metropolita di questa chiesa, nonché capoluogo. Mario Dottini ha fatto una grande infrazione alla tradizione, bisogna dirlo. Inaugura questo missale con un decreto che abbandona la retorica abituale. I primi destinatari sono sempre stati il clero e poi il popolo. Qui è sparita la dicitura al clero, ai presbiteri, ai diaconi, eccetera. C'è subito nel decreto, andate a vederlo, a tutti i fratelli e le sorelle di ritorno rosiano. Ed è questo cambiamento di genere nell'intestazione di un decreto è pesante. Vuol dire che la CESCO ci vuole comunicare qualcosa. Invito tutti, soprattutto coloro che devono attualmente utilizzare il messale, a disporsi in umile docilità, perché lo spirito aiuti la preghiera personale e di tutta la comunità. Noi infatti non siamo capaci di pregare, anche se preghiamo e celebriamo tutti i giorni da molti anni, e abbiamo un grande bisogno di pregare, di celebrare, di essere accolti e avvolti dalla gloria di Dio. Il messale ambrosiano ha una tradizione gloriosa e il suo aspetto monumentale, l'impegno che ha richiesto da parte della congregazione del rito, le risorse dell'arcidiocesi e delle comunità, intendono onorare la tradizione e continuare la storia di santità e dare alla nostra Chiesa il suo volto caratteristico. Lo offro però con l'umiltà di uno strumento. Deve infatti servire. Il messale deve servire per la celebrazione liturgica. Lo Spirito Santo rende possibile a tutte le comunità e a ciascuna persona di entrare nel mistero della Pasqua di Gesù per accogliere la grazia della divinizzazione, cioè della partecipazione alla vita del Figlio Unigenito di Dio, il Signore nostro Gesù Cristo. Se solo pensassimo a questo, il nostro modo di entrare nella liturgia sarebbe completamente diverso, soprattutto il modo della nostra gente, ancora talvolta presa dall'idea di soddisfare un precetto. E qui è la grazia della divinizzazione che siamo chiamati ad accogliere, cioè quello che si celebra con questo strumento è il dono di Dio in Cristo. E noi entriamo in questa dinamica che è ascendente e discendente. Sacrosanto Concilio dice che la liturgia è glorificazione di Dio e santificazione degli uomini. E quindi entriamo come in una pioggia di santità, in un dono che ci viene fatto, che viene dall'alto. Perché lo strumento che pubblichiamo serve allo scopo, e guardate il suo volto, l'ho scelto apposta, no? Chiedo a tutti di curare le condizioni delle celebrazioni. La celebrazione è grazia e responsabilità di tutti i fedeli. A onore del vero devo dire che è da un anno che seguo la comunità di Carate, come prima seguivo quello di Renate e di Vergigio. Siamo fortunati in questo decanato. Abbiamo celebrazioni di cui qualcuno si occupa con grande attenzione. Non sono buttate lì a caso. C'è sempre qualcuno che è preparato per il canto, per il suono, eccetera. Questa è una grazia straordinaria, non è così diffusa capillarmente. La celebrazione è grazia e responsabilità di tutti i fedeli. Pertanto tutti, sentite questo voi fratelli e sorelle, sono chiamati a collaborare perché l'ambiente della celebrazione sia adatto, perché i segni liturgici siano visibili e apprezzabili. I segni liturgici, non le sovradeterminazioni di uno spontaneismo un po' presuntivamente creativo ma in realtà confusionario. Il silenzio e il canto, le parole e gli sguardi siano propizi alla preghiera, le parole risuonino con chiarezza e semplicità. Tutti possano entrare nella chiesa, tutti possano assistere, anche le persone con disabilità. Interessante questo richiamo. Le nostre chiese dovrebbero abolire, ma mi pare che ci siamo, le barriere architettoniche, consentire che tutti possano accedere senza fatica. I presbiteri che presiedono la celebrazione sono chiamati a una particolare attenzione per essere a servizio dell'assemblea. È bella questa categoria del servizio. È vero, noi preti e messori, ma non sono più degli altri. Abbiamo una sede che sembra più prestigiosa di quella degli altri, però siamo a servizio di un'assemblea. Il nostro è un compito autenticamente ministeriale. Cioè dobbiamo propiziare la preghiera di tutti, fare in modo che tutti si sentano coinvolti, con lo stile opportuno, con l'attenzione ai segni e ai testi, con l'intima devozione, con la visibile gioia, con la doverosa competenza. Tutti dobbiamo vigilare sui rischi dell'automatismo. Fare sempre le stesse cose nella stessa maniera e non sapendo che magari il messale offre possibilità diverse. Il caso più tipico è la preghiera del fede. Come potrebbe essere vissuta anche in modi diversi a seconda dei tempi. Noi abbiamo perso, per esempio, l'idea che la risposta possa essere anche il silenzio. Lo sperimentiamo solo nel Venerdì Santo. Preghiamo, fratelli carissimi, per la Santa Chiesa. Ci dovrebbe essere un momento di silenzio e poi l'orazione del presbitero nel Venerdì Santo. Ma questo potrebbe succedere anche in un'assemblea normale. Preghiamo per il Papa, momento di silenzio. Preghiamo per il Vescovo. Preghiamo per la pace. Siamo troppo preoccupati invece di costruire le intenzioni. Quando le costruiamo? Perché c'è il foglietto così comodo. I padri della Riforma si erano detti, ma qui abbiamo il messale, è tutto già costruito, c'è tutto già pronto, lasciamo i laici uno spazio di manovra.
Costruiscano almeno le intenzioni delle preghiere universali.
Come è finita la storia? Si sono standardizzate o sui libri, o sulla tenda, o sui foglietti. I gruppi liturgici invece su questo potrebbero esercitarsi molto, per renderle vive attuali, non per attuali, molto puntuali, e con le varianti possibili, l'intervento del diaco, l'intervento del lettore, il canto nella risposta, il silenzio nella risposta, la risposta solo recitata. C'è una gamma possibile. Evitare l'automatismo, ho fatto un esempio. Evitare il protagonismo e l'esibizionismo delle scelte arbitrarie. E la questione mi piace o non mi piace, che porta alla scelta arbitraria. La vera domanda è adatto o non è adatto per la liturgia odierna? Non mi piace o non mi piace. E qui, guardate, è trasversale il problema. Ce l'hanno i giovani, ce l'hanno i vecchi. Al coro piace cantare quella cosa lì, è adatta. Ai giovani piace quel canto lì, è adatto per quella circostanza. Non parliamo poi dei motivi che diventano universali e io non ce l'ho con Pane del Cielo, però se diventa il canto lo speziale del pane, di Ferragosto, di Natale, della Vento, della Quaresima, di San Giuseppe, di San Francesco, Santo Cielo, alla fine dov'è tutta questa varietà tipica del rito ambrosiano che per ogni celebrazione ha un canto allo speziale del pane, capite? La scelta non deve essere la più comoda, deve anche esortarci a un po' di aderenza. Tutti gli operatori pastorali, adesso è tre minuti ancora, due minuti. Tutti gli operatori pastorali, i ministri ordinati, consacrati e le consacrate, i ministri istituiti, le catechiste, i catechisti, tutti devono offrire il loro contributo per iniziare il linguaggio della liturgia e creare condizioni propizie per i più piccoli, spesso più semplici e incantati in fronte al mistero e spesso troppo distratti da un contesto rumoroso e da distrazioni inopportune. Ho visto una volta la gioia del bambino durante il lucernario di un mestro. Mi ha incantato un bambino di 5 o 6 anni che ha visto le luci accendersi ed era molto felice. Dico, questa è la liturgia che vive. Anche i bambini di 5 anni hanno capito il segno, non c'è bisogno di spiegarlo, perché se si passa dal buio alla luce, si capisce che si fa un'esperienza di gioia. La celebrazione chiede di essere desiderata, preparata, vissuta con intensità, perché porti nei fedeli i frutti che il Signore ha promesso a coloro che dimorano in Lui, in particolare la gioia, la grazia di essere un cuore solo e un'anima sola nella comunione dei santi.
Amen.
Poi ci ritroviamo
per domande, per i dibattiti, per
le domande.
Poi facciamo un po' di ordinato.
Sì, poi affrontiamo i toni musicali che tanto si affliggono in qualche occasione.
No, non essere una gioia.
No, piccolo perché è per l'ascolto.
Bene.
Ecco, so che qualcuno deve scappare perché altri impegni, lo dico adesso, senza ripeterlo. Abbiamo avuto qualche spesuccia, quindi se volete dare il vostro contributo, c'è la prestazione delle offerte, non molto visibile, ma c'è, sono cose.
Roberto, se qualcuno deve andare via, allora dico una cosa, trasgredendo il mio impegno, perché è una cosa importante per tutti, vorrei che tutti la sentissero. Nell'ordinario della messa è prescritta ora la benedizione del ministro straordinario dell'Eucaristia. Vorrei chiarire questa cosa, così almeno è chiaro per tutti. È nata da una semplice constatazione: il ministero straordinario dell'Eucaristia non esisteva in passato, è stato istituito con la riforma liturgica. Nella tradizione ambrosiana, invece, noi per secoli abbiamo avuto il ministero del lettore sempre del lettore. C'è prova di cambiamento. La constatazione era questa: per proclamare la lettura diamo la benedizione, per mandare a distribuire l'Eucaristia uno arriva alla chetichella e se ne va. Qualcosa non quadra in questa ritualità, c'è qualcosa di distorto, perché sembra che trattiamo la proclamazione della parola in una maniera più enfatica della distribuzione dell'Eucaristia, almeno parifichiamo. Entrambi i ministeri sono degni di essere benedetti da colui che presiede. Allora, nel testo del messaggio, dopo il saluto, la pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi e con il tuo spirito, i ministri che dovrebbero essere già lì, a partire dal canto lo spezzare del pane, perché ci si muove durante i canti e si sta fermi quando si prega, al canto lo spezzare del pane sono già lì, ricevono la benedizione, si preparano anche loro alla comunione, dopo che il prete ha presentato l'Eucaristia e si è autocomunicato, darà la comunione a loro e consegnerà loro i pessimi per andare a distribuire. È chiaro? Quindi nasce da questa idea di creare un parallelismo, direi più evidente, tra due ministeri di pari dignità. Intervallo, 2 minuti in più di intervallo. Thank you.